is one of the closest cities to Kobani, not only regarding the distance, but also ethnically and demographically. In fact, the city is one of the most important bases for solidarity efforts for Kobani. After suicidal attack on Amara Culture Center, which killed 32 activists, the city has witnessed continuous tensions with Turkish government. There has been daily clashes and a heavy police presence. Mensur, a village less than 2 kilometers away from the Syrian border, hosts the gathering of families waiting to receive the bodies of martyrs killed fighting against ISIS in People's Defense Units, known as YPG, and Women's Protection Units, known as YPJ. But the Turkish government is preventing the bodies from entering its territory, holding them at the border.
Daesh'te karşısında savaş verdi. Zaten dünya, alem her Daesh'e biliyordu. Daesh'in pislikti. Her pislik pisliği yapıyordu. O Daesh'e karşı savaşıyordu. Bir zaman yani kimse Daesh'e karşı savaşmamıştı. Sadece Türk halkımız onlara savaşmıştı. Burada cenazemizi bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizim cenazemizi vermiyordu. Nefret tıkanıyorum. Neden bilmiyor ki? Türkiye karşı savaşmadı. Daesh'e karşı savaşmıştı. Bu Daesh her yerde, her durumda, her yerde bu çocuklar savaşıyordu. Kim, hangi güç bu Daesh'e karşı durmadı? Sadece HTC'ye karşı savaştı. Durdu. Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiyordu. Kabul etmiyordu. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Daesh'e yardım ediyordu. Bizim cenazemizi vermiyordu. Cenazeye korkuyordu. Neden sen korkuyordun? Sen biliyorsun Daesh ne pislikti. Ne mikroptu, ne aletti. Sen niye böyle yapıyorsun? Bilmiyorum. Nasıl bu adalardır? Bu adalar nereden geliyor?
Discrimination and injustice around. Democratic Party of the People is trying to solve the problem, negotiating with the local and national authorities and visiting the families, but the discussions have until now failed. Still, the families refuse to cease their gatherings and continue to reassemble at the Ekte Pay office in Surge, where they can follow the negotiations closely.
Benim kardeşim 16 yaşında katıldı. Yani savaşçı olmaya karar verdi. O zaman çocuk olduğu için açıkçası sosyal medyanın etkisi ve arka çevresiyle bu Kürt halkına yapılan haksızlıkları bu şekilde öğrendi. Yani çünkü bizim ailemizde bu tarz olaylar yoktu. Bir özellikle Türkiye'de Kürtlere yönelik 1990'lı yıllarda çok fazla haksızlıklar yapıldı. Köy boşaltmaları, işkenceler, faili meçhul cinayetler tarzında. Bizim ailemizde bu tarz olaylar olmadı. Biz yakından bunları hissetmedik. Sadece medya aracılığıyla biz bunlardan haberdardık. Kardeşim de 16 yaşında liseye başladığı zaman arkadaş çevresinden ve sosyal medyanın etkisiyle bu tarz olaylarından haberdar oldu ve bunlar aslında bu haksızlıklara karşı durmaya karar verdi. Giderken aileme şöyle bir şey söylemiş: sizin daha özgür yaşamanız için ben gidiyorum. Daha özgür yaşayabilmeniz için, sizin için savaşacağım diye evden ayrılıyor 16 yaşında. 3 yıldır bu savaşa veriyordu. 30 Temmuz 2015 yılında biz onun su Suriye'de öldüğünü öğrendik. Bir yıldır Suriye'de IŞİD'e karşı savaş veriyordu kardeşim. Karar aldığını söyledi. Fakat bu kararın öğrendiğimiz kadarıyla, Suruç Kaymakamı'nın söylediği kadarıyla bu karar sadece sözlü bir karar. Siyasi bir karar. Yani herhangi bir bakanlar kurulunun yazılı bir kararı yok. Keyfi olarak Türkiye Devleti cenazeleri vermemekte. Sadece ailelere işkence yapıyorlar bu cenazeleri vermeyerek.
They keep trying until the very last hours of each day, but the government refuses to budge, stating that there is no possible way they will let the bodies pass the border.
Devlet yetkilileri tarafından da cenazelerin bu tarafa geçirilmesi ne geçirilmesi engelleniyor ve buraya geçişine izin verilmiyor. Bizler de bunun için ailelerin buradan doğru başlatmış olduğu cenazeleri almaya yönelik eylemde onlara destek amacıyla bulunmaktayız. Bu uygulama kesinlikle insani bir uygulama değil, hukuki bir uygulama değil. Hiçbir şekilde kabul edeceğimiz bir uygulama değildir. Buna karşı bizler hem yerelde, valilikte, kaymakamlıkla hem de Ankara'da devlet yetkileri ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunduk. Ailelere yapılan bu zulmün, ailelere yapılan bu haksızlığın ortadan kaldırılması için de çaba içerisine girdik. Şu ana kadar da bu çabalarımız sonuç vermiş değil. Bu antidemokratik ve hukuk dışı uygulamaya karşı da her türlü girişimi de sürdürmeye devam ediyoruz. Ailelerden intikam almak, insanları cezalandırmak amacıyla cenazeler üzerinden böyle bir yaptırımın, böyle bir muamelenin olması gayri insanidir, gayri alakalıdır. Bunu kabul etmek de mümkün değil. Özellikle AKP hükümeti Türklerden, işte karşı mücadele eden insanlardan intikam almak amacıyla böyle bir uygulamaya geliyor. Böyle bir cezalandırma yöntemine başvuruyor. Bunun kesinlikle karşısındayız. Bu cenazeler üzerinden siyaset yapılmaması gerekiyor. Bu cenazeler üzerinden bir cezalandırma mantığının, bir cezalandırma uygulamasının ve pratiğinin ortaya koymaması gerekiyor. Herkesin özellikle kendi insan demokrasiden yana, barıştan yana, adaletten yana, mutlaka herkesin de bu uygulamaların karşısına durması gerekiyor. Ve bir an önce bu cenazelerin ailelerine verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye bir suç işliyor ve bu suça karşı da biz her türlü demokratik hakkımızı kullanarak ailelerimizle birlikte cenazeleri arana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.
At the end of the day, families scatter away to their hometowns all over Turkey, not giving up their martyrs, of course, but thinking about other ways to soothe their long-lasting suffering of losing loved ones and seeing them being disrespected.
خونونه شقا خدای بازار مکه مدنه خلا حلت نسنه
House of People is empty now. So is the mosque in Mesr. But it's hard to imagine that preventing people from holding funerals for their martyrs will make them forget about them and the reason for which they went to battle.
Ben terörüm. Kızım terördür. Kızım da açsın karşında savaşıyor. Erdoğan geliyor yalan söylüyor makine yalandı. Söylüyorsun Avrupa sesini çıkartmıyorsun. Çıkartmak için. Neden Avrupa böyle yapıyor? Neden Avrupa üstüne durmuyordu? Madem Avrupa insan hakları vardı niye durmuyordu? Niye demiyor Kürtler hali nedir? Ha neden? Niye demiyor? Desin. Avrupa Başbakanı'na diyorum. İnsan hakları vardı. Niye bizi Kürtler bu kadar eziyordu? Niye bu kadar Kürtler acı çekiyordu? Niye halimizi sormuyordu? Ha? Bizim çocuklarımız ölüyor, biz cenaze alamıyordu. Bu adalet, bu adalet vardı Avrupa'da.
Allora, questo è un video del 2016, però ecco la situazione non è affatto cambiata. Infatti, come dicevo prima, il ritorno insomma, di Lorenzo Orsetti è stata abbastanza una fortuna, perché per esempio tra gli internazionalisti Anne Campbell ancora non è tornata e lei è morta ad Afrin, quindi nel gennaio 2018. Io sto proiettando, cercando di proiettare dei piccoli frammenti di video che non sono girati, quindi o registrati in particolare per la presentazione di questo libro, oppure video che non sono girati nei circuiti diciamo più di movimento più conosciuti. E, tra questo, anche se è un po' sloganistico, però non è girato, ci tengo un po', visto che è la settimana insomma anche dei funerali di Orso, il contributo della Comune Internazionalista che sta nell'amministrazione di Sisre, e è in italiano quindi è breve.
Internazionalista del Rojava, vogliamo mandare un saluto ed esprimere la nostra vicinanza al centro sociale Ararat di Roma, che da 20 anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella connessione tra le diverse lotte ed esperienze tra il movimento curdo e quello italiano. La giornata di oggi ha in questo senso un valore immenso. Da un lato celebriamo la vittoria dello sciopero della fame di Erol accanto a più di 7.000 compagni in lotta, grazie al quale è stato possibile rompere l'isolamento di Abdullah Öcalan e dimostrare al mondo il vero volto del dittatore fascista Erdogan. Dall'altro viene accolto il compagno partigiano Tekocher, caduto in battaglia per difendere la popolazione del Rojava e la rivoluzione democratica che qui si sta costruendo, dal terrore dello Stato Islamico e da quello turco. Storie diverse, unite in un'unica battaglia contro il fascismo e l'oppressione, per costruire un futuro di libertà e giustizia. Per tutte e tutti noi un esempio e sprono nel continuare la loro lotta con la stessa passione, come gocce diverse di un'unica tempesta.
Orso vive e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai, siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Allora, questo è stato registrato due settimane fa, quando è partito il corpo di Orso dalla Comune Internazionalista. Adesso il saluto al libro di Debbie Butchkin.
Buonasera. Grazie a tutti di essere qui stasera. Un sentito ringraziamento anche a Norma Santi per questo invito. Mi dispiace che non sono potuto venire in persona, però sono molto contenta che la Norma ha organizzato questa sera, perché credo che questo tema è molto molto importante, non solo per le persone in Rojava, ma anche per tutti noi che vogliamo capire come iniziare un movimento di democrazia diretta. I problemi che affrontiamo oggi sembrano peggiorare a un ritmo che era inimmaginabile solo 20 anni fa. La rapida escalazione della povertà, la crisi degli immigranti, il riscaldamento globale, eccetera. Sembra che rispecchi nella nostra cultura attuale una disumanità in aumento, un disprezzo per la vita umana che fa sentire come se non avessimo imparato nulla dal passato. Quando parlo con amici e mi dicono che viviamo in un'epoca senza speranza, io le rassicuro che esiste una promessa sociale importante in Rojava. In Rojava il popolo curdo ha attuato un progetto profondamente democratico di autogoverno diverso da qualsiasi cosa mai vista in Medio Oriente e in tutto il mondo. È la società più democratica e rivoluzionaria che abbiamo visto dai collettivi anarchici di Spagna nel 1936. È stato per me un grande onore sapere che le strutture politiche del Rojava sono state costruite su molte delle idee di cui ha scritto mio padre Murray Bookchin e che hanno influenzato il leader curdo Abdullah Öcalan. Bookchin ha chiamato queste idee municipalismo libertario e insiste sul rivendicare le idee di cittadinanza partecipando attivamente alle decisioni che riguardano il nostro quartiere, i paesi e la città. Le città. Dobbiamo aprire la porta ed entrare nel reame pubblico, Bookchin dice, e il vero reame pubblico è il potere collettivo di ogni individuo come attore politico del suo quartiere e della sua città. La politica municipalista è l'opposto alla politica parlamentare. Inizio alla base, nelle assemblee locali. È trasparente, con candidati che sono al 100% responsabili delle proprie organizzazioni di quartiere. Ed è celebrativa nell'atto stesso di fare politica. Diventiamo nuovi esseri umani, costruiamo un'alternativa alla modernità capitalista. Alcune delle idee comunistiche libertarie di Bookchin e Rojava stanno trovando espressione proprio ora nei nuovi movimenti comunali in tutto il mondo. vediamo questo tipo di iniziativa a Barcellona in Spagna, dove i municipalisti 4 anni fa hanno vinto il maggior numero di voti nelle elezioni cittadine. Ci sono anche tanti altri esempi, dalla coalizione civica a Bologna e Padova, a Jackson, Mississippi, negli Stati Uniti, dove gli attivisti stanno costruendo un movimento comunale basato sulle cooperative di lavoratori. Queste idee sono espresse nel movimento delle città di transizione in Inghilterra e in Canada, e le forme di organizzazione orizzontale sono evidenti nei movimenti di recupero delle fabbriche in America Latina. Però l'espressione più profonda delle idee del municipalismo esiste in Rojava, una società ecologista, femminista e proprio democratica. Ero in Rojava un mese fa e ho visto il potere delle donne, il lavoro importante del comune internazionale che ha scritto il bellissimo libro Make Rojava Green Again, ora tradotto anche in italiano, e la grande dedizione di tutti gli abitanti ad una democrazia diretta con assemblee locali. L'esempio di Rojava è critico per aiutarci a orientarci verso un futuro più razionale, democratico ed ecologico. È molto importante che questo progetto continui a realizzarsi. Forse avete sentito notizie l'anno scorso dell'assalto turco ad Afrin, una regione di Rojava. Questo assalto era un monumento all'indifferenza capitalista, alla sofferenza umana. 300.000 persone curdi sono stati dislocati dalle loro case e messi in campo profughi all'aperto, dove 170.000 ancora rimangono ora. La Turchia ha usato metodi di rapimento, tortura, omicidio, hanno bruciato di ettari e ettari di terra coltivabile. La Russia, l'Iran e gli Stati Uniti, che si preoccupano solo delle loro rispettive sfere di influenza e dei tesori economici, sono complici del genocidio del popolo curdo. Adesso la Turchia sta tentando di distruggere il resto del territorio di Rojava. Dobbiamo fare tutto il possibile per impedirlo. È critico non solo per salvaguardare il futuro di Rojava, ma anche per evitare che il depotismo ed il fascismo della Turchia venga normalizzato come forma di governo. Quindi vorrei esortare tutti qui a farsi voci nel chiedere la fine dell'orrore, della persecuzione spietata dei curdi da parte della Turchia, e continuare a sostenere il progetto di Rojava. Grazie per questa opportunità e buona riunione.
Allora, io tornerei un attimo al libro, la presentazione che è La sfida anarchica nel Rojava, e se siete d'accordo, magari se avete domande, cioè finirei la chiacchiera qua, perché il libro è da leggere, quindi sono 15 articoli, e cioè abbiamo altri video, se volete andiamo avanti con altre testimonianze, altri racconti sul libro. Io ho una testimonianza di Erol Aydemir, lui doveva intervenire stasera via Skype, però sta dando una mano ad accompagnare la bara di Lorenzo Orsetti da Roma a Firenze, quindi non potrà essere via Skype. Però Erol aveva rilasciato, avevamo fatto una registrazione video al 61esimo giorno del suo sciopero della fame. Quindi anche il video che avete visto prima, il saluto dalla Comune Internazionalista, che è un saluto ad Ararat, perché Erol aveva cominciato lo sciopero della fame il 21 marzo e quindi ha vissuto fino a un paio di settimane fa, quando poi hanno deciso insomma di finire lo sciopero a livello internazionale, perché comunque c'erano state due visite nel mese di maggio degli avvocati nel carcere di Imrali, sia il 2 maggio che il 22 maggio, e quindi si presuppone, che almeno si auspica, che l'isolamento in cui si è voluto chiudere sia Ocalan, ma Ocalan non è solo in quel campo, insieme a lui ci stanno altri prigionieri politici che sono ritenuti praticamente intellettualmente pericolosi quanto lui, e quindi non ricevevano più dal 2013 la visita sia delle famiglie che del collegio degli avvocati e delle avvocate. E niente, quindi già dal mese di novembre era cominciato uno sciopero della fame a tempo indeterminato, che ha coinvolto, è arrivato a coinvolgere fino a 7.300 più o meno prigionieri e prigioniere politici nelle carceri turche. Ci sono stati 9 suicidi, hanno deciso comunque di fermare subito, perché lo sciopero della fame a tempo indeterminato è decidere di praticamente prolungare l'agonia fino alla morte. Quindi si erano dati un tempo anche che potevano superare oltre i 100-200 giorni. Questo significa dei danni anche irreparabili agli organi e quant'altro. Quindi sono forme da noi diciamo sconosciute. Noi siamo abituati agli scioperi della fame, insomma, della sinistra, dei radicali eccetera, in cui comunque è uno sciopero a tempo determinato e comunque si beve. Lì invece avevano scelto la strada del prendere comunque zucchero e vitamine, il quale prolunga la vita, però gli può creare dei danni irreparabili, perché perdono le funzioni. Ecco, Erol è un giovane attivista curdo, tra l'altro non fa parte di alcuna organizzazione, e aveva deciso lui in Italia, ce n'erano altri 30 di fronte al tribunale di Strasburgo, scioperanti, un altro era in Scozia e poi c'era Erol a Roma, e lui aveva già fatto degli scioperi della fame quando era stato incarcerato in Turchia, però non era andato oltre i 30 giorni. Quindi quando al 61esimo lui voleva intervenire via Skype, però era abbastanza spaventato da questo fatto che non si trovasse una quadra rispetto alla trattativa che stavano portando avanti, e quindi era piuttosto spaventato di andare oltre il 60esimo giorno, e ho detto: guarda, registriamo, perché nonostante la sua volontà di intervenire via Skype, io non me la sentivo sinceramente di farlo intervenire, anche perché si vedevano già gli effetti dello sciopero. Se volete io ve ne proietto un pezzetto, perché lui stasera non ce la fa, ovviamente è finito lo sciopero e sta recuperando, quindi cioè adesso sta bene, però avevamo registrato questo pezzetto almeno per
21 marzo, il capodanno curdo, il giorno Nevros, ho iniziato sciopero del fame a Cagliari. Dopo 8 giorni sono venuto qui a Roma, quasi 62 giorni, e continuo qui. Quelli che seguono il sciopero del fame, ha iniziato Leyla Güven, parlamentare HDP, quasi 6 mesi fa proprio. Dopo di lei, oggi diciamo quasi 7.000 persone continuano lo sciopero della fame per chiedere un diritto. Deve finire questo isolamento su di Öcalan, anche su di curdi proprio, ma soprattutto su quelli che stanno in carcere, i politici. Vogliono finire questo isolamento proprio. Per questo cosa ha iniziato questo sciopero della fame e finora continua. Finora abbiamo perso 9 persone, 8 è in carcere, 1 in Germania, ma che c'è dietro questo sciopero della fame? Dobbiamo capire bene questa cosa. Per capire bene dobbiamo tornare quando è iniziato il sciopero della fame, l'Ile Gvet proprio. E lì, questo periodo, Erdogan, questo dittatore, voleva proprio attaccare a Rojava. Perché voleva attaccare a Rojava? E perché i curdi che stanno in Rojava hanno fatto una lotta incredibile contro l'ISIS proprio. Soprattutto non è solo curdi, è il popolo che stanno lì, assuri, siriani, yezidi, turkmeni, arabi, hanno creato una comunità per combattere proprio ISIS. Ma chi è ISIS, diciamo? La faccia di Stati Nazioni proprio, perché i Stati Nazioni, quelli globalisti, quelli capitalisti, hanno creato questa idea in questo territorio. Dopo è successo una guerra contro di questa idea proprio. Hanno combattuto, ma dobbiamo capire bene anche questa lotta, perché 11.000 persone abbiamo perso proprio contro l'ISIS. 25.000 persone ora non hanno un piede, un gamba, quasi 25.000 persone. Tutti questi perché sta succedendo proprio in Medio Oriente? Perché da 1.000 anni pagano questo popolo proprio nel Mesopotamia? E perché tutti gli stati globalisti cercano di guadagnare su di armi, su di guerra, proprio in questo territorio? Dobbiamo capire bene questa cosa. Quando i compagni internazionalisti da Avrupa vanno lì, dicono una cosa, tutti quelli umani dovevano capire questa cosa. Loro vanno lì perché? Perché per combattere contro il fascismo proprio, perché lì c'è una cosa che tutti gli stati, nazioni, quelli seguono il capitalismo, proprio creano un problema proprio lì, proprio Medio Oriente, guadagnano soldi così, perché è molto facile creare il problema giù, molto facile. E per questi tutti gli internazionalisti vanno lì proprio per combattere questa cosa. Anche l'ultimo caduti che abbiamo perso, un italiano, Orso, il nostro compagno.
Interrompo, sennò vedo che si sta dileguando mezza platea, almeno se cioè mezzo insomma partecipanti. Ecco, era una piccola testimonianza. Lo sciopero della fame è finito. È finito perché hanno vinto, quindi è stata una lotta prolungata, per ora hanno vinto. Hanno avuto le due visite e sono in trattativa per averne delle altre. Quindi, a quanto pare, questa politica dell'isolamento totale nel carcere sull'isola di Marmara, nel carcere di Imrali, pare sia finito. quindi ecco, questo è importante, è del questo è una registrazione passata di 2 settimane fa. E niente, se ci sono domande, magari in merito al libro, abbiamo portato anche delle copie, quindi se ci sono domande specifiche, perché ecco, l'argomento è piuttosto articolato, ogni volta che si tratta un punto di ogni argomento si apre un universo di approfondimenti, quindi se ci sono domande specifiche, magari o sul libro o cose che abbiamo detto che non sono state chiare, eccetera, ecco, magari siamo qua. Vai.
Vai pure.
Sì. Niente, no, approfitto tanto per dire che c'è il giornale qua, Lotta di Classe, dell'Usi, che c'è un articolo molto approfondito di Norma, poi ci sono anche le lotte a livello locale, territoriale, degli ospedalieri in cui l'Usi partecipa. Salvo questa presenza, cioè penso che dopo Coiban, no, sia così, c'è stato un grosso interessamento, perché è uno sfondamento in cui quasi tutto è sulle spalle dei curdi, mandati in avanti, sono andati avanti e loro hanno avuto anche tanto onore e hanno anche avuto modo di organizzarsi nella Rojava continuando in quel senso lì. Non ripeto tutta la questione, ma anche a me lascia perplesso Osaman, cioè il segretario del PKK, che dall'alto fa questa operazione. Cioè io come anarchico, come libertario, come aderente all'USI, diciamo che abbiamo apprezzato questa cosa, e nel senso che passare da posizione marxiste-leniniste, andare a valorizzare un discorso di base municipalista, eccetera, e non sto a ripetere tutto, e si è visti i risultati, perché anche le donne partecipano e sono numerose, è stato anche detto qua, e quindi anche con tutte le criticità che accennava la compagna prima, Carlotta, io mi associo a tutte queste e ne aggiungo anche un'altra. Come Unione Sindacale Italiana è chiaro che siamo in un discorso di lotta di classe. Questo aspetto qua non è mai stato ben chiarito all'interno, forse un po' perché, come iniziava Norma, è un terreno poco industrializzato, eccetera, però anche quando noi andiamo a fare un parallelo, un paragone con la gloriosa, adesso faccio io il retorico, rivoluzione spagnola, lì c'era un punto fondamentale che gli anarchici, la CNT, eccetera, portano avanti: la eliminazione della proprietà privata, questo è un elemento fondamentale, e la sostituzione con il potere gestionale, collettivo, assembleare delle fabbriche, della produzione, questo è un elemento fondamentale che non dimentichiamo, che la Spagna a quel tempo aveva tutti contro, tutti gli stati, anche se poi l'hanno pagato carissimamente quella cosa, con la vendita del fascismo, del nazismo, con una guerra sconfitta la Spagna, abbiamo ne abbiamo avuto le conseguenze pesanti tutte. Finisco dicendo e pongo anche un altro elemento di criticità: come un partito pur dei lavoratori, possa fino a quanto annullarsi quasi per promuovere, negando se stesso, perché dovrebbe legare i propri aspetti verticistici, eccetera, eccetera, per un discorso di autogestionalità anche nell'organizzazione, anche all'esterno, anche nelle attuali organizzazioni che sono presenti. C'è un discorso di centralizzazione o c'è un discorso di decentralizzazione? È un elemento sicuramente importante. Comunque finisco con la positività, che è un segnale molto importante che viene dato questa cosa qua. Tant'è vero che noi, come USI e come associazione internazionale CIT, che abbiamo ricostituito da poco insieme alla CNT, insieme associando anche gli IVV, cioè la parte anarcosindacalista e sindacalista rivoluzionari, proprio adesso recentemente abbiamo liberato il massimo di sostegno a questi principi rivoluzionari del Rosava.
Allora, è stato detto appunto che qui in Rojava si tratta di una società non industrializzata e quindi con forme legate a una società agricola, penso anche con forme comunitarie precedenti, di famiglia, eccetera, eccetera. No? E quindi questo pone un po' il problema se queste forme comunitarie che preesistono al capitalismo stesso possano in qualche modo essere ancora validi, cioè saltare la fase capitalistica in una diciamo quindi la fase anche quella che è dell'Occidente, quella che abbiamo in Occidente noi, no? Questo si pose già ai tempi della Russia, dei populisti russi, quando il MIR, le forme comunitarie russe di allora furono poi naturalmente distrutte dallo sviluppo industriale, però qualcuno diceva che quelle forme comunitarie potevano svilupparsi e quindi portare, diciamo, a una forma appunto più democratica, confederale, eccetera. Il problema è per noi in Occidente, oltre a una solidarietà ovvia, cioè solidarietà che comunque va data, qual è il contributo che possiamo dare nel superamento del capitalismo qui da noi, perché altrimenti penso che queste forme comunitarie non hanno un sostegno effettivo da parte nostra, a parte la solidarietà che comunque sicuramente c'è.
Scusa, una domanda? È una domanda? Scusa.
Una domandona?
Sì. Allora, secondo me vanno specificati due concetti. Uno quello di comunità e l'altro è il principio comunalista. Diciamo che dal contratto sociale che si sono dati nel 2014, che è stato reso ufficiale, dopodiché poi hanno dichiarato anche l'autonomia della Siria del Nord, del Rojava appunto, si basa su un sistema comunalista, quindi è una confederazione, ci tengono a specificare. Io sono stata presente appunto quando è stata posta questa domanda: che differenza c'è tra il sistema confederalista svizzero e il vostro sistema confederalista? E loro hanno detto: la differenza è che noi non vogliamo il capitale, quindi noi non riconosciamo il capitale come forma economica, perché noi pensiamo che l'economia sia una forma di organizzazione egualitaria e quindi di tipo cooperativistico, non in senso cooperativistico come intendete voi in Occidente, dove appunto anche c'erano situazioni italiane che dicevano: noi abbiamo avuto il sistema cooperativo che comunque è andato allo sfacelo, è stato fonte di speculazioni e quant'altro, quindi non quel sistema comunque che è stato sviluppato in Occidente, ma un sistema cooperativistico che già loro stanno sperimentando. Quindi dalle fabbriche dismesse, in alcune fabbriche sono di fabbriche manufatturiere, sono fabbriche tessili che loro hanno rimesso in uso, per esempio, anche solo per fabbricare le divise o altre cose, bandiere e quant'altro, e piuttosto che le fabbriche della produzione del sapone, ma tante altre. Un altro progetto importante che ha preso piede, che si sta sviluppando, è quello del villaggio delle donne, dei Jinwar. Quello è partito con il progetto di un villaggio, in realtà poi è diventato anche lì una confederazione di villaggi. C'è da dire che c'è una concezione, anche lì c'è una differenza rispetto al nostro femminismo qua inteso. Cioè, vale a dire, alla costruzione, per esempio, del primo villaggio delle donne di Jinwar ha partecipato tutto il villaggio, quindi c'è il villaggio vicino, quindi la popolazione vicina dell'amministrazione di Sisdre ha partecipato alla costruzione delle case di fango, eccetera. Ed è proprio in quel villaggio, in quel primo villaggio, che c'è stata l'accademia dedicata ad Ann Campbell, che è appunto la morta ad Afrin, che appunto proveniva dall'anarcosindacalismo inglese. Comunitarismo, diciamo, da noi qua è stato più abbracciato come concetto, diciamo più da un'area più destroide, diciamo, che di cultura di sinistra, e loro tengono a specificare e a fare questa differenza. In qualche modo nel libro noi abbiamo scelto, un po' per spiegare questo concetto che si avvicinava di più alla loro testimonianza, nell'articolo che abbiamo messo di Paul Simons, La democrazia e la comune, in cui Paul Simons appunto spiega questa differenza sia come concetto di democrazia basata sulla maggioranza rappresentativa come la pensiamo noi qua in Occidente, la differenza con il loro tipo di democrazia che invece è una democrazia diretta basata sulle assemblee popolari, quindi non rappresentativa e basata appunto sulla giustizia sociale, sull'uguaglianza nella diversità, eccetera. E la comune, e nella comune appunto fanno la differenza, nella comune entra il concetto di classe appunto, e quindi fanno riferimento anche alla comune del 1871, l'esperienza comunarda di Parigi. Quindi sono estremamente chiari nella loro semplicità, diciamo, sono estremamente chiari in quello che vogliono. Poi ovviamente tra la parte idealista per cui stanno lottando e la parte poi pratica c'è un baratro. Quindi le domande che Janet si poneva nella sua prima visita in Rojava, ovviamente le domande di Janet sono legittime e sono, diciamo, i dubbi che abbiamo tutti. perché come in tutti i progetti rivoluzionari, cioè la parte anarchica e libertaria ha sempre dubbi, e l'esperienza passata ce l'ha insegnato, che possa prendere poi una deriva autoritaria o comunque democratica in senso capitalistico, come abbiamo avuto anche qua nella nostra esperienza di resistenza italiana. Cioè le brigate partigiane, anarchiche, libertarie non certo lavoravano per, cioè non certo operavano per la condizione che abbiamo noi oggi. Hanno operato contro il fascismo, ma finito il fascismo, cioè non è che è finito il problema. Quindi diciamo che sono concetti di libertà un pochino diversi. Uno è un concetto di libertà basato sull'autogoverno e l'autogestione dal basso, in tutti i settori, dal tempo libero al lavoro, alla salute e quant'altro, e l'altro invece è una forma di governo centralizzata in cui c'è un'amministrazione statale e c'è un'organizzazione diciamo basata sul profitto e sull'accumulazione da parte di alcuni e la disuguaglianza sociale. Quindi ecco, spero di aver risposto. Sicuramente la loro situazione di non industrializzazione come abbiamo avuto noi nell'Ottocento e liberalizzazione che abbiamo avuto nel Novecento, loro non l'hanno vissuta, e quindi diciamo forse saranno più fortunati di noi, non lo so. Ecco, però almeno ci provano. Anche perché o ci provano o sono completamente annientati, nel senso che non è che hanno tanta possibilità di scelta. Si contano adesso senza uno status praticamente, senza riconoscimento, parliamo di circa 35 milioni di persone, quindi parliamo di un popolo, soltanto di quello curdo, senza contare tutte le minoranze che stanno in quei territori, è il popolo più grande a vivere senza Stato. Eppure hanno forme di autogoverno, cioè una comunità internazionale in rete tra loro, sono in rete tra loro, almeno la maggior parte. E poi un'altra cosa che volevo specificare rispetto a quello detto fino adesso è che quando si parla di Kurdistan si focalizza sempre su, evidentemente perché è l'organizzazione più conosciuta, che è il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Ma come dicevo prima, il Congresso Nazionale è formato da 50 organizzazioni. Le più grandi sono quelle del PID e del PKK, ma ce ne sono altre 48. Quindi cioè, va capita anche questa particolarità. E poi soprattutto dare importanza, a mio avviso, non soltanto ad un'organizzazione politica, ma tutta la forma assembleare per noi qua, capire come riescono a funzionare con quella forma assembleare. Noi abbiamo situazioni qua di esperienze autogestionarie, però per la maggior parte, almeno negli ultimi anni, quelle più importanti sono quelle dei centri sociali, dove stiamo per esempio oggi. Ci sono anche situazioni di autogestione di fabbriche eccetera, però sono un po' così sporadiche, non c'è continuità, c'è un inizio e una fine. Quello che loro stanno cercando di fare è di portarlo avanti, e lo stanno portando avanti in una situazione di guerra. Forse proprio perché c'è la guerra, le rivoluzioni più importanti, almeno storicamente quelle del Novecento, sono state proprio quelle in situazioni di guerra. Penso alla Spagna del 36-37, come quella della Macno vicina, insomma quelle più vicine, diciamo importanti per il movimento libertario anarchico. Ovviamente hanno avuto poi delle conseguenze, perché poi si è passato al fascismo e quant'altro. Però c'è stato un sollevamento da parte della popolazione e ci sono stati dei momenti importanti anche di testimonianza, proprio di collettivizzazione e di autogestione dal basso partecipata. Andiamo a brindare? Ma